Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby. Mama's bringing home the bacon.
Whoa. Take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch-ch-chumba. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Benvenuti a questa prima puntata del mio podcast. Roberta, sei la prima. Ti ho voluta assolutamente come prima ospite del mio podcast, che si chiama Fiona Ciacalli Talks. Non perché parlo io, perché di solito già lo faccio tutti i giorni, ma perché voglio far parlare le mie ospiti. Quindi buongiorno e benvenuta, anzi... Io sono venuta qui a disturbarti nel tuo ufficio all'interno del Comune di Milano, Roberta Cocco, assessore alla trasformazione digitale. Poi c'erano anche delle altre sigle che tanto non mi ricorderò mai, del Comune di Milano. Ciao Roberta.
Ciao Fiona, che bello averti qua nel nostro, nella salotto dei milanesi.
È la prima volta che vengo qui ed è veramente bellissimo. Roberta, noi ci conosciamo da un bel po' di anni. Io ti ho conosciuta durante la Nuvola Rosa, penso fosse la prima edizione della Nuvola Rosa.
Firenze, 2013.
Sì, sì, mi ricordo che ho acquistato un tailleur completamente fucsia per l'occasione, perché mi piaceva tantissimo l'idea di questo evento e mi piaceva tantissimo quello che tu sei riuscita a trasmettere durante il prima, il durante e anche il dopo. E infatti io mi sono appassionata a te come persona da quel momento in poi. Infatti ti ho sempre vista come una donna che è riuscita, ha cercato di dare coraggio alle ragazze, quindi di cercare di guardare oltre e cercare di seguire le proprie passioni in maniera sensata, passami il termine. Quindi per questo ho voluto aprire con te, perché questo è un podcast che ospiterà solo donne e vuole raccontare la storia di queste donne. Quindi innanzitutto, che cosa fa l'assessore alla trasformazione digitale? Partiamo da questo, così spieghiamo questo primo punto.
Dopo 2 anni, sto ancora cercando di capirlo, l'assessore alla trasformazione digitale è la persona che all'interno del comune dà l'indirizzo, quindi le linee guida, la visione, se vuoi, su quello che è il piano di trasformazione digitale del Comune di Milano. Quello che noi abbiamo voluto fare sin dall'inizio, grazie all'indicazione del sindaco Sala, è quello di costruire un piano che fosse innanzitutto un piano condiviso da tutta la giunta, perché io ritengo il digitale, la tecnologia, non un fine ma un mezzo che aiuta a migliorare i progetti che vengono eseguiti all'interno del comune, e soprattutto un piano che attraverso la tecnologia abbia un obiettivo difficilissimo ma fondamentale di semplificare la vita al cittadino e di aiutare i cittadini ad avere una relazione più diretta e più semplice con la propria amministrazione locale, il comune in primo luogo.
Fammi un esempio di tecnologia che avete applicato per migliorare la vita dei cittadini, così cerchiamo di renderlo più concreto.
Allora, l'esempio che io cito spesso è che è un po', se vuoi, il nostro fiore all'occhiello. Dopo oltre 2 anni di lavoro è il fascicolo digitale del cittadino, ovvero grazie ad un grande lavoro di back office, di interoperabilità, quindi un grande piano che ha reso interoperabili i dati che il comune già possedeva, ma erano siti in assessorati diversi, in direzioni diverse. Noi abbiamo elaborato un meccanismo tale per cui per ogni singolo cittadino che accede al comune attraverso lo SPID, il sistema pubblico di identità digitale, oppure un'autenticazione forte del comune, ritrova una propria area personale sicura e privata, dove trova i certificati, la Tari, i vari tributi, l'iscrizione dei figli alla scuola, il proprio pass auto, e quindi anziché andare allo sportello come faceva prima per richiedere tutti questi documenti
e far la fila
che è sempre lunga, esatto, purtroppo, e far la fila, può accedere al sito del comune e trovare, non ancora tutti, ma un buon numero di certificati e di documenti. Questo è un lavoro che sarà un lavoro perpetuo, perché così come ciascuno di noi a casa, magari su un ripiano, su uno scaffale, tutti i propri documenti, noi l'abbiamo digitalizzato, virtualizzato. Però dietro questo c'è un grande lavoro tecnologico che è giusto che il cittadino non vede, ma di cui noi ci occupiamo, affinché le richieste non siano vado a ricercare un PDF, ma ogni documento viene elaborato nel momento in cui viene richiesto attraverso la raccolta di dati, quindi in modo dinamico.
Un lavoro titanico, questa cosa.
È un lavoro, diciamo, importante, è molto complesso dal punto di vista tecnologico, ma complesso, ma a nostra cura. Quello che è la nostra ambizione è che questi servizi per il cittadino siano semplici, siano immediati, e un passo che stiamo facendo ulteriore è quello di trasferire i servizi digitali sul mobile, quindi sul telefono mobile, perché non possiamo immaginare che tutti i cittadini abbiano una rete forte, un tablet o un computer a casa, ma quasi tutti i cittadini hanno solitamente in tasca un telefono, molti di questi sono smartphone. Quindi il nostro obiettivo è quello di semplificare i processi e i vari servizi e renderli disponibili sul telefono mobile, e ci stiamo lavorando.
Complimenti per questo lavoro, perché immagino che cosa ci sia dietro. Tu mi hai parlato però di tecnologia, e tu arrivi da un'azienda tecnologica per la quale hai lavorato per tantissimi anni, e raccontami della tua esperienza in Microsoft.
Una vita, perché
una vita.
Tutta
sei
la
entrata
mia...
giovanissima.
Sono entrata subito appena laureata.
Che cosa ti sei laureata?
Io mi sono laureata, ho una laurea umanistica in lingue e letterature straniere, con una diciamo un approfondimento, un indirizzo sulla cultura e letteratura americana. Poi ho fatto subito un master in marketing, comunicazione e relazioni pubbliche, e poi sono entrata in Microsoft ad occuparmi di organizzazione di eventi, e quindi ho iniziato da quello. Ero reduce dall'esperienza di Italia 90, dove avevo fatto questa bellissima esperienza per i campionati del mondo di calcio, e da lì ho iniziato, ero ovviamente nell'ultimo degli ultimi scalini. E poi tutta la mia vita si è svolta all'interno dell'ambito, diciamo, di marketing e comunicazione. La cosa bella è che un'azienda di tecnologia, un'azienda che ha la tecnologia nel proprio DNA, è un'azienda che ti forma moltissimo. Quindi stare in Microsoft, io ci sono rimasta per 25 anni, mi ha fatto amare, veramente innamorare della tecnologia e dell'innovazione, ma sempre vedendo come l'innovazione poteva veramente migliorare la vita delle persone. Quindi l'innovazione è creata per aiutare il business, aiutare le aziende, aiutare le persone, rendere l'accesso alla tecnologia più ampio affinché fosse inclusiva la possibilità di offrire del valore aggiunto. Quindi 25 anni in questa azienda comunque mi hanno, tra l'altro, se tu immagini, no, quello che era la tecnologia ai tempi in cui io sono entrata, Microsoft non la conosceva nessuno, e quei pochi dicevano la Microsoft, no?
E tu sapevi cosa andavi incontro?
No,
la Microsoft,
no,
quando sei entrata?
No, assolutamente. Io sono entrata grazie a un'amica che lavorava all'interno, che mi aveva fatto questa proposta. Ho detto: cercano una persona a prova. Era un'azienda molto piccola allora in Italia, mentre a livello mondiale era già importante, e quindi ho visto non solo l'azienda di cui facevo parte, ma ho visto proprio il mondo dell'innovazione crescere e svilupparsi, con l'avvento di grandi cambiamenti epocali, da appunto Windows che ha pervaso in qualche modo il mondo, ma anche l'avvento dei telefoni mobili, dei dispositivi mobili, ma anche le aree di impatto sociale, il tema dello smart working, no? La possibilità di lavorare in qualsiasi...
Perché Microsoft lo faceva già?
Allora, l'ha sempre fatto, ovviamente all'inizio no, ma questo concetto della gestione del tempo in mano alla persona e non in mano ad orari scanditi è sempre stato un po' un tema chiave all'interno, no? Tu attraverso il tuo computer e la rete puoi veramente svolgere il tuo lavoro dovunque sei. E questo in particolare per una donna è molto importante, fa davvero la differenza rispetto a dover essere costretti ad orari rigidi che ti condizionano la vita necessariamente.
Infatti tu hai...
Io ho tre figlie.
Tre figli, sì. Infatti, per quello dicevo, di avere una vita, sì. Diciamo, una famiglia, già uno... È sempre bello impegnativo, tre immagino sia insomma così.
Molto divertente e complesso ovviamente, però anche qua il mio impegno sui progetti al femminile è anche, se vuoi, il risultato di quello che io ho avuto come esperienza di vita, che ho visto nella mia azienda di prima, in tutte le mie colleghe, quindi la capacità attraverso la tecnologia, più che la capacità, la possibilità di gestire più ruoli che una donna interpreta nella propria vita. Quindi il fatto di poter non andare in ufficio quando hai la necessità di stare a casa o in un altro luogo, di poter gestire il proprio lavoro, i propri obiettivi attraverso un dispositivo mobile, davvero cambia la prospettiva del lavoro, e questo per le donne, per le ragazze è molto importante. Quindi io ho sempre cercato di diffondere la cultura del digitale anche e soprattutto a favore della sfera femminile, non perché io abbia particolari ossessioni, ma perché ritengo che veramente la tecnologia sia una straordinaria alleata delle donne. Per questo, insieme a tante mie colleghe, ho creato una serie di progetti in questo ambito.
Infatti tu nell'ultimo tuo periodo in Microsoft eri nella parte social responsibility, corretto?
Allora sì, l'ultimo lavoro era un lavoro a livello internazionale. Io ero director di una iniziativa che in Microsoft si chiama National Plan e che ha l'obiettivo di sviluppare progetti con le istituzioni, in quel caso io lo facevo a livello di Western Europe, quindi con le nazioni o con le grandi città, su tematiche di forte impatto sociale. E la cosa buffa è che poi, passando in questo ruolo, io ho trasferito alcuni dei progetti che avevo visto realizzare con altre nazioni all'interno del ruolo che ricopro ora. Prima ho citato il fascicolo digitale del cittadino. L'idea mi è venuta da un progetto che avevamo realizzato in Irlanda, che è tuttora attivo, okay. E si chiama MyGovID, che è un progetto fatto dal governo irlandese per offrire a tutti attraverso la rete un ID digitale, in quel caso sui temi e sulle possibilità, le opportunità a livello sociale, quindi la possibilità di avere delle agevolazioni per le famiglie che ne hanno più bisogno, piuttosto che la possibilità di partecipare ad alcuni concorsi agevolati per magari famiglie numerose. Comunque era un'identità digitale con tutta una serie di servizi messi a disposizione dal governo per una certa fascia di persone. Da quella nasce l'idea del fascicolo digitale del cittadino.
Quindi sempre guardare lontano, cercare di imparare da chi ha fatto bene, che questa è una cosa fondamentale.
Questo, ed è anche uno, se vuoi, dei leitmotiv che io utilizzo nella day by day dei progetti digitali. Una delle iniziative in cui mi sono anche spesa in prima persona è quello di creare i digital bridge con le altre città internazionali, perché se è vero che Milano in Italia fa un po' da, se vuoi, capofila dell'innovazione, ma sempre insieme alle altre città italiane e sempre condividendo il lavoro che facciamo con tutti. Ci sono realtà internazionali che sono molto più avanti di noi, da cui noi abbiamo tantissimo da imparare. Quindi ho creato questi Digital Bridge con città come New York, Barcellona, Amsterdam, Tel Aviv, Tallinn, Stoccolma, per lavorare insieme su progetti digitali. E la cosa bella è che noi abbiamo tanto da imparare dagli altri, ma abbiamo anche delle cose da offrire. Per esempio le attività che abbiamo fatto a livello locale in ambito sociale, ne cito una, UMI, è una piattaforma che abbiamo creato e l'acronimo sta per Welfare Milano, una sorta di piattaforma di condivisione tra offerta e domanda sui servizi sociali. Questa è una piattaforma che stiamo spiegando e raccontando perché sta suscitando moltissimo interesse anche in altre città. Ne cito una, Tallinn, da cui stiamo raccogliendo informazioni e suggerimenti per ampliare l'identità digitale e stiamo offrendo a loro il nostro lavoro, quindi il nostro processo su questo tipo di piattaforme.
Senti, invece parliamo di te, che Roberta da piccola sognava di fare che lavoro, che mestiere?
Allora, proprio il lavoro che mi piaceva da piccola a piccola era la maestra. Facevo finta di avere stuoli di bambini a cui insegnare e credo che nella prossima vita farò l'insegnante e basta. No? Mi piace molto insegnare. Quindi sì, da piccolina mi piaceva, sporcavo tutto con i gessetti ovunque, ai miei tempi si usavano i gessetti, ora si usano
ora
le lim.
Non si usano più i gessetti, usavano anche quando andavo a scuola.
Ora si usano le lim collegate ai computer, si usano dispositivi super tecnologici, ai miei tempi c'era proprio la lavagna nera con i gessetti colorati, quindi io portavo a casa i gessetti e non avendo la lavagna a casa imbrattavo i muri con tutte le mie spiegazioni ad alunni fantasma perché non c'era nessuno che mi ascoltava, però mi piaceva quello. Poi più grande mi sono appassionata ad una materia, sorrido dicendo, io ero una appassionatissima di latino.
Ma dai.
Sì, ho fatto liceo scientifico, ma la materia che mi piaceva di più al liceo scientifico era il latino. E quindi ho fatto addirittura una tesi in latino, una tesi in realtà di filologia, una roba stranissima, perché laureandomi in lingue e letterature straniere avevo fatto la comparazione di più traduzioni di un testo latino del 1600. La mia tesi si chiama Mundus Alteret Idem. Infatti quando lo dico ai miei figli sono terrorizzati. E poi la vita ha preso un'altra strada. Italia 90 sicuramente è stato un momento in cui mi sono innamorata di organizzare eventi. Io ero davvero l'ultima tra gli ultimi, sapevo bene due lingue, per cui ero stata presa come hostess, e ho avuto la fortuna davvero di fare un'esperienza bellissima, di conoscere persone che mi hanno aperto un mondo e poi anche questo incontro con questa amica Roberta, un'altra Roberta che mi ha fatto conoscere Microsoft, anche lì iniziando come hostess, come interprete in occasioni varie.
Cioè, proprio hostess, interprete?
Sì.
Ah, proprio...
Sì. E poi ho avuto questa opportunità, Microsoft erano veramente poche persone allora, e poi un pezzettino alla volta, ho fatto tutti gli scalini proprio, un pezzettino alla volta, senza scorciatoie, senza accelerazioni.
Secondo me non bastano però solo le, diciamo così, le proprie competenze tecniche, mettiamola così. Ci sarà stato qualcuno che ha creduto in te all'interno di Microsoft?
Assolutamente,
tu hai detto, se non
certo.
ci fosse stata, non so, questa persona o questo gruppo di persone, io oggi non avrei imparato, non avrei...
No, tante persone, difatti è una cosa che io dico sempre quando parlo alle ragazze, in particolare per il lavoro che faccio, mi capita spesso, è di scegliere dei modelli, di guardarsi intorno e non guardare solo i modelli, quelli un po' più blasonati, ma scegliere dei modelli, dei punti di riferimento. Le ragazze devono anche farsi avanti e quindi fare il famoso lean-in che dice Sheryl Sandberg. E anche quello di avere persone che credono in te. Io sono rimasta così tanti anni in un'azienda che ha creduto in me, che mi ha dato delle opportunità che io ho colto anche con tenacia.
Bisogna sapersele prendere, però, nel senso che uno non basta non solo il fatto di saper fare qualcosa, di dire io sono bravo a fare questo, bisogna anche buttarsi, creare delle relazioni, cioè bisogna farsi avanti, secondo
bisogna
me.
Fare proprio lean-in, bisogna farsi avanti. E uno degli errori che facciamo noi ragazze, noi donne, insomma, più degli uomini, è che abbiamo un po' la mania di perfezionismo, no? Non
so
ci
qualcosa.
Lanciamo mai se non siamo perfette per le cose. Qua, secondo me, dobbiamo imparare un po' dagli uomini, che in questo sono più bravi, nel senso che si buttano di più, affrontano le sfide con... anche con più leggerezza, che non è superficialità, è un'altra cosa, è dire ci provo, poi ce la metto tutta e lo faccio. Non dobbiamo essere ossessionate dagli errori, ne facciamo tutte ogni giorno, però l'importante è imparare dai propri errori e poi andare avanti. E poi ci vuole anche un po' di fortuna, ci vuole anche...
Quello c'è sempre.
Guarda, è inutile, bisogna anche...
L'hai detto anche in modo elegante, eh?
Sì.
Detto
ci vuole anche, insomma, farsi essere nel posto giusto al momento giusto o farcisi trovare. Poi appunto la mia storia parla, se io sono rimasta così tanti anni in un'azienda evidentemente ho trovato un ambiente dove quella che ero io e le mie ambizioni potevano essere in qualche modo soddisfatte, ma sempre con dietro un grande lavoro per essere all'altezza.
Una cosa che mi ricordo tantissimo dalla Nuvola Rosa, che mi aveva colpito perché sono passati tanti anni e io sono cambiata molto in quel senso, una cosa che delle ricerche avevano tirato fuori questo dato per cui tantissime ragazze non si iscrivevano a facoltà scientifiche, perché era innanzitutto molto spesso la famiglia che diceva no, però vabbè, quella roba lì sicuramente non fa per te, cioè queste cose per cui culturalmente le ragazze vengono... così convinte a desistere sullo scegliere qualche tipo di percorso di studi tecnico, scientifico, quello che appartiene alle materie STEM. E ho visto che tu da questo punto di vista hai cercato di fare tanto, nel senso di rendere consapevoli le ragazze dicendo guardate che ci sono tante opportunità e cercate di seguire le vostre, diciamo così, passioni, se vi piacciono le scienze, non fatevi, convincere dalle vostre famiglie, cioè cercate di scegliere.
Guarda,
voi.
È un tema amplissimo e tu hai toccato esattamente il nervo scoperto. Molto spesso c'è una pressione culturale, uno stereotipo, un bias, chiamalo come vuoi, che pesa moltissimo sul vedere ancora nel 2019 le ragazze più portate per le materie classiche e i ragazzi più portati per le materie scientifiche. Allora, ovviamente io non sono competente, ma non c'è niente di genetico che neanche lontanamente consolidi questa tesi. C'è invece una pressione culturale fortissima che deriva veramente da anni di... Le bambine sanno scrivere meglio le frasette e i temini e i maschietti sanno fare bene l'aritmetica. Non è così, e soprattutto il fatto di sentire anche, almeno in passato, che percorsi tecnico-scientifici, quelli diciamo più rigorosi, proprio gli STEM, no? Science, Technology, Engineering and Math, fossero poi prodromici per carriere molto maschili, questa è un peso fortissimo culturale che dipende se vuoi, l'opinione pubblica in generale, dipende dalle famiglie, dipende dalla scuola, gli insegnanti sono delle fonti pazzesche di indirizzo. Infatti io ritengo che sia una categoria straordinaria e io l'ho visto su di me, l'ho visto anche sui miei figli che ora stanno crescendo e quindi sto vedendo tante scuole diverse, quanto un bravo insegnante fa la differenza per stimolare i giovani, i ragazzi e fargli riuscire. Certo, le passioni aiutano tantissimo. La passione è l'acceleratore che, indipendentemente dalla professione o dal proprio background, ti aiuta. Io prima di entrare in Microsoft non mi sarei mai immaginata che la tecnologia mi avrebbe così tanto appassionato. Ma
anche perché hai fatto la tesi sul
latino.
Ho fatto latino,
però per esempio lo dico ai miei figli, ovviamente senza alcun successo, però il latino è metrica, cioè il latino, per fare bene una versione di latino tu devi avere degli schemi molto forti, è logica, è la capacità di essere razionali. Il latino è una materia umanistica, io non ne sono affatto convinta.
È quasi più matematica.
Non ne so, chi va bene in latino va bene in matematica. Cioè io non ne sono affatto convinta. Poi, questa è un'opinione personalissima e sicuramente non ha alcuna base scientifica, però il fatto di aiutare le ragazze a comprendere che un profilo tecnico-scientifico, delle competenze tecnico-scientifiche, prima erano molto utili, ora sono indispensabili.
Vero.
È come sapere l'inglese, perché per avere successo in qualunque professione. Prima era, va bene, allora seguirai quell'indirizzo. Ormai non è più così. L'innovazione, la tecnologia, il digitale hanno pervaso tutti gli ambiti. Avere queste competenze, vuoi fare il giornalista? Sì, ma tu sarai un giornalista che magari farà il blogger o che scriverà per articoli che vanno sul digitale, o dovrai interpretare le notizie attraverso i social media, piuttosto certo. Che parlavamo recentemente, sai che quest'anno è l'anno del cinquecentenario della morte di Leonardo. Tutto il mondo dell'arte quanto è stato pervaso dalla tecnologia. I grandi restauratori ora utilizzano mezzi tecnologici pazzeschi che li aiutano nel loro lavoro di restauratore. E quindi aiutare le ragazze a conoscere queste cose, cioè sapere che quel pezzo del loro bagaglio le aiuterà nel loro futuro, qualunque cosa vogliano fare, è il nostro, se vuoi, il nostro messaggio più importante. Io l'ho sviluppato nei tanti progetti che mi sono inventata, prima con Microsoft, ora col comune, da Futuro al Femminile, Web al Femminile, Nuvola Rosa, Pink Cloud, Make What's Next, no? A seconda dei ruoli che interpretavo c'era un progetto, e così come sto facendo anche adesso al Comune di Milano. È una delle cose che io chiesi al sindaco quando decisi di accettare la sua proposta, bellissima peraltro, molto challenging, no? Molto sfidante, ma molto bella. Gli dissi: guarda, io ti chiedo una cosa, io voglio continuare a lavorare sui progetti al femminile legati alla tecnologia. E lui mi disse: se questa è la condizione va bene. E abbiamo tutti insieme, anche con le altre mie colleghe assessore, ma con un po' tutta la giunta, promosso STEM in the City, che quest'anno è alla terza edizione.
L'ultima domanda. Molto spesso mi è capitato, facendo anch'io progetti abbastanza al femminile, che mi abbiano detto: però vi state ghettizzando da sole. Parliamone di questa cosa, perché mi ha sempre un po'... Cioè, io l'ho sempre vista come un... Molto spesso chiedo alle ragazze che vengono a scrivere da noi: perché sei venuto a scrivere... Cioè, vuoi scrivere per noi e non per altri siti? E mi ha sempre detto: perché mi sembra un posto dove io non mi sento giudicata e riesco a esprimermi, almeno finché non guadagno, come dire, sicurezza in me stessa. Infatti poi tantissime ragazze vanno a scrivere per un sacco di altri siti, però hanno bisogno di quel posto, non ti dico protetto, ma un po' così, dove possono sentirsi libere, tranquille, per poi prendere un po' di fiducia in se stesse e poi lanciarsi tipo bungee jumping o qualsiasi altra cosa. Come la vedi questa cosa? Perché
allora,
spesso me la sento
sì,
dire.
Sì, sì, anch'io sono stata anche criticata. Come sono stata criticata quando ho scelto Nuvola Rosa, che tra l'altro... Nuvola Rosa era tutt'altro che, no, la principessa. Nuvola era perché ai tempi si iniziava a parlare di cloud computing e nuvola era la parola più vicina al mondo tecnologico.
Certo.
e rosa perché immediatamente vicino al tema femminile. Sono stata criticata molto e alcuni addirittura hanno detto: ma perché le cose solo per le ragazze? Innanzitutto non è mai stato così. Certo, noi abbiamo indirizzato tanti progetti al mondo femminile perché riteniamo, io ritengo in prima persona, che ce ne sia più bisogno. Bisogna aiutare le ragazze a superare soprattutto questi stereotipi e le autolimitazioni che si mettono. I ragazzi sono un pochino più bravi su questo, come dicevo prima, sono un pochino più leggeri, ma sto usando questo termine in modo positivo, e quindi si buttano di più, superano di più quelli che possono essere anche dei propri limiti. Dall'altra parte è fondamentale, ad un certo livello, per ottenere risultati maggiori, coinvolgere gli uomini, coinvolgere anche gli uomini. È importante che in questi dibattiti, in queste iniziative, ci sia sempre anche la presenza maschile. Devo dire, in tanti anni che mi occupo di questi temi, sia per passione che per professione, io sto vedendo sempre più uomini ingaggiati. E questo fa la differenza. Le grandi aziende che hanno grandi progetti al loro interno, davvero di diversity e soprattutto di attività di promozione di indirizzi tecnico-scientifici per le ragazze, sono uomini illuminati che hanno permesso alle loro aziende di farlo. Ho citato tante volte la mia azienda, ne cito due che mi vengono a caso. Una è Accenture, una grande azienda che fa tantissimo su questi temi, un'altra IBM. Entrambi i vertici italiani sono due uomini, ma secondo me sono due uomini illuminati perché aiutano al loro interno, ma soprattutto fanno anche tantissime iniziative esterne. Quindi, perché facciamo le cose per le ragazze? Per aiutarle e per far superare questi stereotipi, e in particolare noi facciamo tantissimi corsi di formazione. Il coinvolgimento degli uomini è importantissimo, anche dei ragazzi, perché quando io vado a parlare nelle scuole vedo comunque l'interesse anche dei ragazzi delle nuove generazioni ad essere ingaggiati su questi temi, molto più di quanto si possa pensare.
Che meraviglia questa cosa. Grazie mille Roberta per avermi ospitata qui nel tuo ufficio e grazie tantissimo per il tuo tempo, perché è stata una chiacchierata davvero molto interessante.
Grazie, in bocca al lupo per questo bellissimo nuovo
progetto. Grazie mille, noi ci sentiamo settimana prossima. Ciao!